In questo libro di Leonardo Lugaresi, studioso di storia del cristianesimo antico, di letteratura patristica, tra l'altro ha tenuto corsi di letteratura cristiana antica all'Università di Bologna, di storia del cristianesimo in altri posti, autore di numerose pubblicazioni, ecco, ed un'ampia monografia sul problema del giudizio cristiano. Ecco. Questo libro, Vivere da cristiani in un mondo non cristiano, edito da Lindau, con postfazione di Monsignor Massimo Camisasca, ha come sottotitolo significativo l'esempio dei primi secoli, vivere da cristiani in un mondo non cristiano. E nell'ampia introduzione dello stesso autore, egli sottolinea quanto i nuovi secoli oscuri in cui viviamo non ci richiedono solo di ritirarci in posti dove pregare, lavorare, salvare la grande cultura del passato, fare scuola ai nostri figli e magari imparare a fare i formaggi e la birra, in attesa che il mondo esca dalla barbarie e rinsavisca. Ecco, ci vuole qualcos'altro. E in questo qualcos'altro, che magari è riferito alle minoranze creative ipotizzate nel 1969 dall'allora giovane teologo Joseph Ratzinger, ma anche all'opzione Benedetto e di McIntyre e di Rod Dreher, ecco, lui vuole che teniamo come punto di riferimento l'esempio dei primi secoli. Il cristianesimo, sempre nell'introduzione, osserva Leonardo Lugaresi, è sempre hic et nun, qui ed ora. Il tempo, cioè, della mia conversione a Cristo è adesso, è ora, ma è anche il tempo della conversione del mondo a Cristo. Quindi è sempre ora e sempre adesso. E la prima testimonianza, osserva Leonardo Lugaresi, sottolineando proprio nel primo capitolo, i cristiani nei primi secoli, un gruppo minoritario che non si assimila al mondo né si chiude in se stesso. Ecco, cosa significa quindi vivere da cristiani nel mondo non cristiano dei primi secoli? Ecco, qui è il riferimento. Che cosa significava concretamente? Quindi, essenzialmente, sottolinea l'autore due cose. Un mondo in cui i cristiani erano allora una minuscola cosa, cioè un'esigua minoranza, e ancora, secondo punto, un mondo che era totalmente estraneo, non solo religiosamente, ma anche culturalmente al cristianesimo. Quindi era un mondo che usava altre categorie, parlava un altro linguaggio, esprimeva un'altra conoscenza dell'uomo, un'altra antropologia. E qui l'autore, rifacendosi proprio ai suoi studi, cita la prima testimonianza, che è quella dello storico Tacito, che ci porta nella Roma degli anni di Nerone, precisamente nel 64 d.C., dove appunto nei famosi Annali si sottolinea da parte di Tacito questa antipatia verso i cristiani, tra l'altro ostentata senza alcuno indugio, come sottolinea appunto l'autore. Non solo, anche Plinio il Giovane, qualche decina di anni dopo, quindi quando scrive nel 112 d.C. all'imperatore Traiano per chiedergli istruzioni su come gestire i problemi posti dalla presenza di cristiani nella provincia da lui amministrata in Bitinia. Ecco, quindi importante riferimento storico dei primi cristiani è assolutamente necessario, secondo Leonardo Lugaresi, per cercare di vivere da cristiani in un mondo non cristiano. E quindi né questo settarismo né questo esclusivismo, diciamo, ma neppure un'assimilazione al mondo che sarebbe appunto anticristiana. E quindi, proprio scorrendo il libro, nelle prime parti, laddove l'autore, chiede di accostarsi allo studio del cristianesimo, considerando appunto il cristianesimo nella prospettiva, come abbiamo detto, di un gruppo minoritario. Ecco. Allora i termini possono essere in questo modo ripresi. Diciamo che da un punto di vista sociologico ci sono diverse possibilità. Quello di assimilarsi al contesto culturale in cui si sta vivendo, e quindi ecco che i membri del gruppo finiscono così per vivere come tutti gli altri, gran parte della propria esistenza, salvo alcuni appunto frammenti identitari. Ecco. Poi una seconda possibilità invece di vivere come tutti gli altri, però questo significherebbe prima o dopo inevitabilmente anche pensare come tutti gli altri e in definitiva essere come tutti gli altri. Ecco. Quindi se c'è il rischio da una parte dell'assimilazione, c'è il rischio della reazione a questa assimilazione mondana con la radicalizzazione, quindi accentuando gli elementi di diversità, in una parola chiudendosi in quello che si potrebbe chiamare, come dice l'autore, un arroccamento identitario. E terza possibilità, una variante quindi di questa seconda modalità di rapporto, è quella della separazione, quindi scegliere, abitare un paese diverso, una propria terra distinta e così via. E date queste tre possibilità, l'autore dice che i cristiani dei primi secoli non fanno nessuna delle tre cose di cui si è appena detto, cioè non si assimilano anche rispetto all'ammonimento di Paolo ai cristiani di Roma: non conformatevi a questo mondo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente. Quindi non si chiudono né promuovono in alcun modo una conflittualità col mondo, ma piuttosto, secondo la lettera di Pietro, siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi le ragioni della speranza che è in voi. Quindi non si separano dal mondo i primi cristiani, non cercano di costruire una controsocietà. Questo direi che è molto significativo. Allora, prendere il divieto, quindi di prendere il cibo assieme ai pagani, è sentito come intollerabile e fa scattare la violenta reazione di San Paolo. Perché questo è importante? Perché in questo San Paolo conferisce al cristianesimo un'impronta fondamentale di apertura alla relazione con l'altro. Ecco, in questo sta il cristianesimo, in questo sta la proposta di Lugaresi, che attraverso questi suoi studi molto profondi, molto intensi sui primi, la vita dei primi cristiani, sottolinea questa impronta fondamentale di apertura alla relazione, che non significa l'assimilazione al mondo, né tantomeno, come abbiamo detto, significa la separazione dal mondo. E quindi propone questa tesi. Quindi, lungi dall'assimilarsi, come abbiamo detto, alla cultura dominante o dal chiudersi ad ogni rapporto, il cristianesimo dei primi secoli ha espresso, qui leggo testualmente, una straordinaria capacità di rapporto con il mondo circostante che lo ha portato a diventare, anche quando ancora era una piccola minoranza, sempre più rilevante nello spazio pubblico, al punto che quando Costantino all'inizio del IV secolo sceglie proprio quel gruppo numericamente minoritario, ma culturalmente così incisivo, la sua non è una scommessa sconsiderata, ma un rischio Ben calcolato, ecco che quindi la cosiddetta svolta costantiniana ha creato le condizioni per l'instaurazione di un mondo cristiano, il che non vuol dire, si badi bene, un mondo convertito a Cristo tout court, bensì un mondo in cui diventa sempre meno difficile essere cristiani. Ecco, questa è una sottolineatura di base, di partenza. Ecco. E qual è quindi il carattere della presenza dei cristiani nel mondo, in un mondo non cristiano? Lui fa ancora un riferimento ad un testo molto noto, la lettera a Dionieto, quindi testo noto della letteratura patristica. Ecco, laddove si legge in questo testo, io traggo qualche frase, ovviamente rimandando alla lettura completa di tutto questo libro. I cristiani, qui è la lettera di Dionieto, infatti né per paese, né per lingua, né per modo di vestire si distinguono dagli altri uomini, né parlano una lingua diversa da quella degli altri, né conducono una vita che sia fuori dalla norma. Mostrano che il loro modo di vivere la vita associata è meraviglioso. Si sposano come tutti, generano figli, ma non gettano via i loro bambini. L'anima è diffusa in tutte le membra del corpo, i cristiani in tutte le città del mondo. L'anima abita nel corpo, ma non è del corpo. I cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. Ecco, a questo anonimo autore del breve scritto, qui abbiamo tratto appunto a Dionieto, composto probabilmente intorno al 200, quindi 2 secoli dopo Cristo, ecco che l'eccezione cristiana, così come l'autore anonimo del discorso a Dionieto ce la presenta, è soprattutto riguardante la perseveranza nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. E quindi, sintetizzando, in 3 pratiche fondamentali dei primi cristiani, che sono l'insegnamento degli apostoli, ossia la ripetizione di ciò che avevano sentito dire e visto fare da Gesù. Poi la comunione di vita, lo stare insieme, l'Eucaristia e le preghiere quotidiane. Ecco che il successo nell'evangelizzazione non è comunque il prodotto di un impegno umano, ma è un dono elargito da Dio. Ecco che questo star dentro, cioè essere realmente immersi fino in fondo dentro la realtà mondana, che non significa, come abbiamo sottolineato con l'autore, assimilarsi, perdere la propria identità, viene sintetizzato e ripreso dal simbolo per eccellenza della missione cristiana, che è l'immagine evangelica del lievito, così sottolineata anche da San Giovanni Crisostomo nelle sue omelie sul Vangelo di Matteo, in cui sottolinea che il lievito trasforma la massa proprio perché si mescola ad essa. E ecco qui proprio 2 frasi tratte da queste omelie su San Matteo di San Giovanni Crisostomo: nessuno quindi chiami in causa la scarsa quantità dei cristiani. Grande è infatti la potenza dell'annuncio evangelico, se 12 uomini hanno fatto fermentare tutto il mondo. Allora, secondo capitolo di questo libro, che ovviamente qui diamo una sintesi proprio che può essere introduttiva per leggerlo completamente, ecco che è importante questo secondo capitolo, di cui parla della forma della relazione del cristianesimo con il mondo, attraverso 2 vocaboli greci, crisis, che significa giudizio, e cresis, che significa retto uso, cioè la capacità di giudizio. Ecco che la dimensione della cultura, che è unita alla carità e alla missione nel cristiano, concorre in modo essenziale e permanente a formare l'habitat in cui la vita cristiana fiorisce. Ecco, il giudizio inteso non come lo intendiamo oggi comunemente, ossia come giudizio umano teso a controllare, incasellare l'altro, l'altra persona. Ecco, non è in questo senso, ma recupera proprio il concetto di crisis che adesso andremo a vedere. Questa quindi apertura universale dell'annuncio cristiano, dato anche dalla forza dell'esempio della vita buona praticata dai cristiani, certamente, sta proprio nello spessore culturale della vita cristiana che si riflette in questa crisi, che significa pratica del giudizio, che identifica il cristiano. Non tanto quindi le virtù personali dei singoli fedeli cristiani servono a convertire il mondo, ecco. Perché il mondo può vedere sì l'esempio di vita di tanti buoni cristiani, i cosiddetti testimoni, e può anche restarne colpito, ma non si chiede le ragioni di quella bontà. La loro testimonianza quindi non diventa fattore critico in grado di operare un cambiamento di mentalità, metanoia, cioè conversione. Perché nessuno pretenda di discutere seriamente la ragione di quella bontà e non se ne mostri la portata culturale. Sta qui la primaria questione, che è quella della capacità di giudizio, appunto giudicare, che non equivale, come socialmente si intende, comunemente si intende, a condannare, ecco. Io non giudico, non ci permettiamo di giudicare, ma giudizio, al contrario, nell'accezione cristiana del termine, è una parola bellissima. È anzitutto giudizio, una necessità antropologica, perché tutti comunque vogliamo essere giudicati, nel senso che vogliamo essere approvati, voluti. Ecco, in cui la nostra esistenza sia apprezzata come un bene per gli altri. Ma giudizio, la certezza di un giudizio, ci è indispensabile per poter avere una concezione positiva della vita e quindi per capire ancora di più il concetto crisis, cioè capacità di giudizio, si rifà al discorso di San Giovanni Paolo II, memorabile discorso che tenne all'UNESCO del 2 giugno 1980, laddove, qui prendo un paio di frasi, l'uomo vive di una vita veramente umana grazie alla cultura. L'uomo non può essere fuori dalla cultura. La cultura è un modo specifico dell'esistere e dell'essere dell'uomo. Ora, la cultura di che cosa è fatta? Se non di giudizi. Ecco, vedete che quindi l'opportunità di stimolare questa crisi, cioè capacità di giudizio, ha una radice, se vogliamo, divina, ontologica, perché anche Dio, come ci illustra già il primo capitolo della Genesi, crea giudicando. E questo è il punto discriminante tra l'idea biblica di creazione e ogni altra concezione del rapporto tra Dio e il mondo. Ecco, vedete, è solo in forza dell'impronta di tale giudizio divino che si può riscontrare nella natura un ordine, cioè l'idea di legge naturale che non appartiene all'ordine della natura, ma a quello della cultura. Anzi, dirà l'autore, promana, se così può esprimersi, dalla cultura divina. E poi c'è anche, abbiamo detto, la cresis. Ecco, questo è anche un altro concetto assolutamente importante, che riguarda proprio un passaggio sempre di San Paolo che dice di valutate tutto e trattenete ciò che vale. Ecco, questo trattenere ciò che vale è il retto uso del giudizio, quindi la cresis. Ecco che crisis, giudicare, mettere in crisi, quindi capacità di giudicare, che è qualcosa che ha a che fare anche con la categoria del discernimento, che anche questa è un'illustre tradizione ascetica e spirituale, ecco che si connette con la cresis, che è il retto uso, cioè il risultato di quel processo per cui la realtà del mondo, la realtà profana, giudicata dalla crisis cristiana, viene ricondotta alla sua più profonda verità. Ecco che questa relazione tra i due termini è essenziale per proseguire poi nella comprensione di questo interessantissimo libro di Leonardo Lugaresi. Questa relazione tra crisis, ricordiamo capacità di giudizio, e cresis, retto uso, è sintetizzato, come dicevamo, nella frase di San Paolo ed è l'approccio del cristianesimo alla multiforme realtà della cultura umana, che non può essere mai né inclusivo né esclusivo, ecco, usando delle categorie che si sente solitamente dire, ma deve essere critico in questo senso. Il cristianesimo antico ha dimostrato la sua capacità di rapportarsi in modo critico con il mondo della cultura greco-romana, operando questa cresis, questo retto uso profondo di tanti suoi contenuti e aspetti. Ecco. La prima caratteristica però di questa crisis, capacità di giudizio cristiana, è che si tratta di un giudizio che entra dentro la vita di ciò che giudica. Non è quindi una valutazione distaccata dall'esterno, ma è bensì un incontro che provoca ed è sempre un urto. Questo aspetto della critica cristiana è decisivo perché significa entrare dentro, abbiamo detto, coinvolgersi ed esige una vicinanza, se non un coinvolgimento profondo, una sorta di empatia con ciò che giudica. Quindi non si fa crisis, non si ha capacità di giudizio dall'esterno, da lontano. Poi ancora, attenzione, la crisis cristiana non può avere nulla a che fare con il sincretismo e quindi non va mai confusa con un atteggiamento di condiscendenza. Ecco. La crisi cristiana svela che le cose del mondo sono tutte da aggiustare finché essa non le rettifica e assumendole con la cresis, quindi col retto uso, le riconsegna alla loro piena verità. E quindi altra caratteristica importante della crisis è la riflessività, nel senso che essa opera, e qui leggo testualmente, sempre anche sul soggetto giudicante e non solo sul giudicato. Quindi la crisis, se è davvero crisis, se è davvero capacità di giudizio autentica, mette in crisi anche colui che giudica. Poi fa l'esempio molto bello del discorso dell'Areopago di San Paolo ad Atene come archetipo della crisi cristiana e in definitiva poi nella seconda parte del libro inizia a sviluppare quattro esempi di esercizio della crisis nei campi della cultura pagana, quindi nel diritto, nella scuola, nell'economia e nello spettacolo. Ecco, qui ecco, diamo la possibilità di leggere questo libro, di approfondirlo, analizzarlo. Non riusciamo più a sintetizzarlo se non invitando a leggerlo con attenzione, avendo dato proprio i presupposti fondamentali per comprendere questo volume davvero, davvero molto molto esaustivo anche da un punto di vista storico, se vogliamo, l'esempio dei primi secoli dei cristiani, ma soprattutto indicativo, propositivo per vivere da cristiani in un mondo non cristiani con l'esempio dei primi secoli. Leonardo Lugaresi, edizione Lindau.